Allora, intanto stiamo cambiando argomento, ma prendo questo messaggio di Santino proprio al volo al 331 82 00 213. Secondo me il prossimo anno italiano se ne va. Allora, per farla breve, facciamo uno scambio con Allegri. Allora, vorrebbe la Juve italiano dando Allegri alla Fiorentina. Vabbè.
Ma vedrebbe un gioco più propositivo, secondo sì. quello che stiamo vedendo. C'era un'altra domanda a cui però non sappiamo dare risposta. Che è vero, dove giocheranno comunque Milan e Inter durante la demolizione di San Siro? Nel 2019 Scaroni aveva detto: continueremo a giocare nello stadio durante l'opera di rifacimento. Il fatto è che lo butteranno proprio giù, quindi bisogna vedere dove poi Milan e Inter a partire dal 2024, durante i lavori che dureranno tanto, comunque finiranno, dicono nel 2028-2030, dovranno inventarsi qualcosina, ma lo sapremo immagino presto.
Allora, e dunque, quindi ci sono? Non c'è nessuno dei... Ok, perfetto. Ringrazio come sempre la redazione con Francesco Tringali in cabina di regia, insieme anche a Gennaro Lapadula e Andrea Magliocca che ci guidano in questo lungo pomeriggio. A questo proposito voglio veramente ringraziare come sempre tutto lo staff tecnico che lavora con noi dalla mattina fino alla sera, tutti gli orari, sabato, domenica, sempre. Insomma,
durante
con...
le partite poi sono straordinari, lasciamo dire, quando sono inviato allo stadio davvero non sono mai solo, grazie a tutti i registi che mi danno una mano, non è semplicissimo.
Bene, dopo questa sviolinata doverosa, no, così almeno non ci rompono le scatole, andiamo a dare il buon pomeriggio a mi dicono che pronto ci sono tutte e due, quindi do il buon pomeriggio intanto a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato. Non c'è? Perdonatemi, avevo capito che c'era, scusate, siccome mi segnalava che c'era. Intanto do anche il buon pomeriggio a mister Sandro Pochesci. Ciao Sandro.
Ciao Marco, come stai? Tutto bene?
Sì. Allora, sì, tutto bene, mister, tutto bene. Allora, e, mister, intanto voglio insomma partire un po' con te, perché quando gioca poi la nazionale c'è sempre un po' un tema, no? Che diventa... Ecco, così ce l'abbiamo tutte e due. Vado a salutare anche Paolo Ghisoni e la Giovane Italia, come sempre la voglio ricordare insieme a Paolo. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, scusate ma avevo un'urgenza familiare.
Beh, ci mancherebbe. C'è anche il mister Sandro Pochesci con noi collegato.
Buongiorno mister, piacere.
Allora, Sandro, parto da questo discorso, poi mi ricollego anche con Paolo, abbiamo insomma chiacchierato moltissimo oggi, per esempio anche sui social sono stati molto attivi, no, su questo discorso della nazionale, dei giovani, insomma di proseguire su questa linea, cercare di dare un maggiore spazio, di trovarli, di lanciarli, insomma c'è chi pone anche, a noi ci scrivono messaggi, ma proviamo questa strada, proviamo ad imitare la Germania, andiamo lì, insomma cercando di trovare delle soluzioni. Sandro, voglio partire da te, tu che cosa ne pensi? Ieri abbiamo visto un'Italia che insomma porta a casa questo risultato, rimane aperta la ferita del mondiale, perché insomma comunque rimane una cosa grave che va sottolineata. Mancini continua a lavorare e ha prodotto questa situazione di ieri sera. Volevo sentire un po' il tuo pensiero, dai.
Ma il mio pensiero è che c'è una profonda crisi di talenti in Italia. Derivato da molte cose, da molti errori fatti da qui a 10 anni addietro. Basta andare a vedere le scuole calcio, basta andare a vedere i settori giovanili, ci rendiamo conto che la base è proprio crollata. Quindi quando manca la base, le fondamenta, è normale che crolla tutto. E come è crollato? È crollato che sono due edizioni che non andiamo ai mondiali. Quando non si lavora sotto, non si lavorano. L'ultimo campione, l'ultimo numero 10 è stato Francesco Totti. E non è possibile che in Italia non si è creato più un talento. Ma se noi cambiamo il sistema di essere Italia, il sistema di allenarci, una volta c'era la palestra della strada, oggi la palestra dovrebbero essere i centri sportivi, ma i centri sportivi ci possono andare solamente delle elite, perché vediamo le scuole calcio a 1200 euro, 1500 euro, poi gestite da persone che non fanno calcio, non sanno calcio, da personaggi che si mettono dentro un campo a insegnare calcio e non sanno che cos'è. Neanche un passaggio filtrante, un passaggio passante, la differenza, quindi è tutto qui. E purtroppo chi gestisce il nostro calcio non ha fatto niente, dal 2017 che è stata la prima grande bocciatura del calcio italiano, siamo arrivati oggi al 2022 e non è cambiato nulla, anzi è peggiorato, perché oggi ho letto su qualche giornale, non ricordo quale, che il Torino ha 3 italiani su una rosa di 24 giocatori.
Sì, l'ho citato anch'io mister.
E questo è il paradosso del nostro
Torino caso. Che era una delle mi può confermare lo stesso Paolo, no? Era una di quelle società, Paolo, che sfornava,
che aveva un senso d'appartenenza. Vabbè, esatto. C'era un certo Vatta, che scopriva campioni e crea.
Prego,
adesso
Paolo.
Ci fosse Favini all'Atalanta, è uguale, si rivolterebbe nella tomba per la quantità di stranieri che comunque ci sono. Purtroppo è tutto stravolto, ma ti dico che ci sono squadre senza fare cognomi, ma citando semplicemente il club, il Lecce gioca in primavera con 11 stranieri, in primavera, sì. Che dovrebbe essere quello che è poi il viatico più importante per poi arrivare di sopra. Ma il problema, come dicevi giustamente tu, che il pesce puzza dalla testa, è se glielo consenti, perché il regolamento del decreto crescita famoso che abbiamo citato ormai alla nausea, alla fine la gente, siamo già al paese del fatto la legge trova l'inganno, no? Ma figurati, certo. Se regolamenti anche con una legislazione così di favoritismo nel poter scegliere senza investire nei vivai, uno lo fa, ma chi ha la voglia, il tempo, come dicevi giustamente, anche di programmare, di investire sulla professionalità, nell'invertire la piramide economica di allenatori che, se sono bravi sotto, devono guadagnare dei soldi, non vengono a farti il favore perché essere nel calcio.
Il problema è che sotto sono sempre più persone che non fanno calcio e che magari portano uno sponsor, che magari portano delle finanze alla società, oppure non si fanno pagare. È questo che è. Come fai a fare una scuola calcio? Ti danno 200 euro, 250 euro al mese, ci vai 8 volte a settimana. Ecco, dobbiamo ritornare un attimo a guardare tutte queste situazioni. Ci sono molti calciatori che quando smettono sono persi. Cerchiamo di sfruttare, perché è una parola che non mi piace, ma di approfittare della loro esperienza, perché loro sono i primi che possono insegnare i fondamentali, perché oggi quello che manca proprio nel talento è proprio insegnare il fondamentale al bambino.
Lo sai, delle scuole, Sandro, ti dico una cosa solo. Prima abbiamo avuto noi Stefano Impallomeni, abbiamo toccato questo argomento. Lo sai che cosa mi ha detto Stefano? Dice: purtroppo nei settori giovanili, insomma, ma già da piccoli, ci sono degli allenatori che invece di farli un po' più divertire, si sentono i Guardiola di turno, no?
E quindi... No, ma già fanno gli schemi, ma fanno
gli schemi.
Ma infatti è questo che io combatto. Guarda, io c'avevo un'accademia, e poi ho saputo che avete avuto Bandecchi, ho avuto un'accademia all'Unicusano Roma.
Sì, dopo ti dico una cosa che ci ha detto Bandecchi, ma Alessandro se l'è segnata, adesso te la dice, però vai avanti. Vai.
Che il presidente ci faccia fare a questo quartiere a Tor Bella Monaca. Io un giorno che venivo, mi ricordo era un lunedì che non allenavo, e andai a vedere un allenatore, un istruttore ad una partitella, un bambino fa pallonetto, dribbling e tunnel e lo mette fuori. Che cosa devo fare io? Io sono dentro lo spogliatoio, ho chiamato mio figlio che gestivo, che ha fatto, gli paghi il mese e manda via l'allenatore. E lui mi viene a dire: ma perché no, i bambini no, quello è un talento, tu gli vai a levare la cosa più bella che ha un bambino, il sogno, il dribbling. Ma il dribbling oggi è tutto nel calcio, non siete più un dribbling, perché non glielo tolgono, devi giocare a un tocco, devi giocare a due tocchi, a noi ci lasciavano liberi per la strada, oggi le strade non ci sono più, ma ci sono i centri sportivi.
Sì, pure a me mi lasciavano libero, ma il pallone non lo controllavo, Sandro, cioè niente.
Sì, però non eri, no,
io ero libero di andare in porta invece, se volevo.
Non è riportato.
C'avevo delle difficoltà, diciamo così, dai.
Capito? E questo è il
famoso Venezia, ti ricordi, no? Marco? La figura del Venezia che non c'è più, è scomparso, per forza, ogni volta... Già allora dava fastidio, adesso lo fucilano in piazza o lo impiccano in sala mensa. Cioè, vabbè, diciamo per.
Sì.
Comunque posso aggiungere una cosa su Mancini, che deve fare di necessità virtù, perché sento qualche purista dire: vabbè, ma qui c'è gente che la nazionale la tocca senza nemmeno essere titolare nella propria squadra, oppure avendo giocato due o tre partite. Ma che cosa dovrebbe fare? Cioè,
Sono d'accordo.
Cioè, alla fine fa di necessità virtù. E secondo me giocano anche bene in alcune competizioni, perché non hanno quella pressione, troppo dire magari meglio il mister, di un mondiale, di una competizione che comunque è la Nations League, ma detto tra noi, sì, conta per essere forse teste di serie all'europeo, ma i ragazzi giovani in una competizione di questo genere, col campionato appena iniziato, hanno un entusiasmo, una freschezza che magari ci mette nella condizione di poter sorprendere formazioni molto più attrezzate, che hanno una programmazione dietro. chiariamoci, ma Mancini alla fine sta facendo una cosa obbligata per certi versi,
sì, sì.
E anche abbastanza lungimirante, perché dice: io almeno con questi cresco, li faccio crescere con quelle opportunità ufficiali che ho, sperando che poi quando arrivano veramente i palloni che scottano, abbiano qualcosa in più.
Però, sta trattando come un club primavera praticamente.
Sì, ma come un club primavera, no? Un club. Okay. Però con qualche innesto che ogni tanto dalla primavera sale in prima squadra. Però sono altra cosa, cioè sono tutti giocatori che vedono la maglia azzurra ancora, fortunatamente abbiamo passato quel periodo, come una grande opportunità. Nelle giovanili anni fa andare in nazionale era diventato un peso, quindi anche questo traino, questo diciamo abbreviare, accorciare la distanza che c'è tra un club che ti fa giocare perché sei uno dei pochi italiani e una nazionale che ai tempi del mister probabilmente insomma era impossibile da raggiungere vista la quantità di alternative ruolo per ruolo, non è proprio sbagliato, cioè magari prendiamo anche delle tramvate come è successo, ne abbiamo parlato a Marco, no? In casa con la Germania, e allora sì, lì a dire ma non ha esagerato, però bisogna essere equi, non ha esagerato allora, non sta esagerando adesso, sta facendo lo statista, cioè di necessità virtù, se non si cambiano i regolamenti, questo è il bacino di utenza migliore che possa avere, e lui lo ha detto anche a noi spesso, i giocatori italiani che potrebbero col condizionale giocare in Serie A ci sono, le potenzialità le hanno, bisogna in qualche modo abbreviare i tempi, cioè non che se uno ne gioca 4 o 5 buone, no, magari ne gioca una buona, due buone, però potenzialità lo porta subito, e tanto le alternative non ci sono, perché alla fine 70% di stranieri in un campionato di Serie A e non si è mai visto, ma nemmeno da altre parti.
Guarda, noi Sandro, per rafforzare quello che tu hai detto, mi sembra proprio settimana scorsa, correggimi Paolo, che abbiamo avuto un ospite in...
Viscidi.
Bravo, Maurizio Viscidi, che lui parlava proprio, faceva il discorso che bisognerebbe in federazione affrontare questo argomento e diciamo ai settori giovanili portare più educatori che allenatori, fare un po', ritornare un po' all'uso della tecnica. Sandro.
Ma sì, ma Viscidi io l'ho conosciuto a Coverciano, lui è stato istruttore, allenatore, selezionatore, ha fatto un po' tutto, adesso fa i corsi a Coverciano. Il calcio purtroppo è una materia che più lo fai e più diventi bravo, ma come tutti i grandi mestieri. Noi eravamo bravi perché stavamo 8 ore e mezza al campo, oggi è impossibile perché i bambini hanno tutti altri interessi, c'è meno passione di una volta, c'è meno fame. Oggi in una famiglia stiamo quasi tutti bene, anche se l'Italia speriamo che riparte con queste elezioni, chissà che succederà, chissà se ritorneremo ad essere un paese che non deve stare sempre agli ordini degli altri paesi, magari anche noi ogni tanto ad alzare la voce. Nel calcio ci vuole questo, ci vuole che i ragazzi non possano andare a fare una scuola calcio un'ora, entrano 40 minuti, ci sono i professori, gli insegnanti, gli allenatori, il preparatore atletico, il mental coach, sono tutte figure che non esistevano 30 anni fa, sono tutte figure che hanno tolto l'invenzione ad un bambino, la passione di giocare dietro, di correre dietro un pallone. Noi dobbiamo ritornare a portare i bambini a divertirsi in mezzo al campo. E come si diverte? Con una palla, fateli giocare. Gli istruttori dovrebbero solamente fare gli educatori, hai detto una grande frase, devono educare solamente i comportamenti, gli atteggiamenti che devono avere in campo con gli avversari, con l'arbitro e con i propri compagni. Questo lo dobbiamo ritornare a fare. Quello che facevano il nostro mister quando io avevo 10 anni e giocavo al Bettini era questo, era un secondo padre di famiglia.
Pure io sono stato al Bettini però, pure io ci sono stato. Mi diedero la maglia numero 4. Mi ricordo, mi misero in mezzo 8. A fare, mi hanno detto incollati a quello lì, mi disse il mister, sì. E io lo seguivo ovunque, capito?
E già stava avanti, era come adesso questo qui lo fa Gasperini ed è diventato, dopo Sacchi diciamo è stato quello che ha un po'
lo seguivo pure al bagno Italia. Mi ricordo, era una cosa, c'avevo il terrore che mi scappava, capito?
Però Marco, se noi vogliamo cambiare qualche cosa ci deve pensare chi governa il calcio, perché non si può più arrivare a quello che abbiamo visto. primavera tutti stranieri, prime squadre tutti stranieri, ma io non ce l'ho, ti ripeto, non è una questione di razzismo, è una questione di appartenenza. Se noi vogliamo bene a questo paese Italia, dobbiamo dare le opportunità agli italiani alla pari degli stranieri. Non è possibile che il calcio italiano preferisce prendere dei giocatori dall'estero perché hanno una fiscalità migliore e non di dare l'opportunità agli italiani, che poi li vediamo in mezzo al campo, sono dei giocatori che quando entrano, guardiamo il ragazzino del 2003 dell'Atalanta, è venuto a Roma, ha fatto gol. Quel ragazzo, se noi gli diamo l'opportunità, ce ne sono 100.000 in Italia che sono sui campi di periferia, che sono sui campi dilettantistici, che sono sui campi di Lega Pro, che sono sui campi di Serie B.
Io sono d'accordo,
calcio italiano deve dare l'opportunità ai giocatori, poi sta al sistema trovare le soluzioni. Esatto. Perché non posso pensare che chi governa il calcio è contento che sono otto anni che non andiamo a fare i mondiali.
Allora, aspetta un attimo che c'è una riflessione finale prima, Alessandro.
Mister,
io
sì,
avrei
detto...
una da fare.
Vai.
Prima su quello che ha detto Sandro, sarà paese, elezioni, sarà tutto come prima. Ragazzi, io ho appena ricevuto la bolletta della luce, non voglio fare
vittimismo. Infatti, lascia perdere.
Ma tre volte quella dell'anno scorso, lo stesso periodo, le stesse cose. Secondo me si va incontro a un periodo
peggio,
duro, durissimo. Poi le scuole calcio, perché poi voglio vedere chi si può permettere di mandare il figlio con i 5,
giustamente, a
1.200 euro al mese, bravo, alla scuola calcio. Adesso sono veramente augelli per diabetici, perché questa è un golpe energetico a tutti gli effetti. Noi non abbiamo. C'è stato qualcuno che ha postato: allora tenevo chiuso il locale, gente che ha speso 1.000.000 euro rispetto a 300.000 euro.
Sì, ma continua.
Questo ricarica.
Ma posso dire una cosa? Guarda, io non amo dire queste cose in questo contesto perché non c'entrano niente, però chiunque abbia vinto, quindi non entro nel merito delle... Adesso una sola cosa deve fare, una sola cosa. Deve intervenire su questa situazione, ma lo deve fare veramente.
Ma chi ha vinto sono gli speculatori che ci stanno comunque guadagnando sul
rincaro. Ma una
cosa
deve fare, a me non mi interessa tutti i programmi, una. Se no qui si va
stretta sul gas, Marco, ma guarda che non è.
Se no si va a gambe per aria, cioè qualcuno non dovrebbe capire questa cosa. Invece leggo delle cavolate sui social ancora, capito? Buffoni.
15 anni a un prezzo fisso, lo sanno tutti, eppure ci stanno già preparando perché prima c'era il Covid, poi c'è stato la guerra in Ucraina. Noi siamo un paese che abbocca a tutte le emergenze, a tutte. Poi succede che nelle Marche succedono le tragedie e i soldi per andare a un intervento straordinario lì non ci
sono.
Siamo
in guerra, che devi fare.
Sì, però magari per altre cose si mobilita la gente.
Per altre cose.
Lasciamo stare, dai, fermiamoci, se no andiamo in un contesto.
Il 18° paese europeo per tasso di alfabetizzazione / non ignoranza. Quindi a noi fanno credere quello che vogliono i politici, ragazzi. Questo lo dobbiamo mettere in conto.
È lasciamo stare, dai.
Avanti, dietro.
Lasciamo stare, dai. Allora, l'ultimissima cosa, proprio velocissima, deve essere.
Sì, il presidente Bandicchi ci ha detto: quando c'era Sandro Pochessi, avevamo una squadra di tutti italiani. Ma oggi i ragazzi italiani non hanno tanta voglia di lavorare. Si ritrova in questo? O era lei che li faceva lavorare tantissimo?
No, noi abbiamo fatto una politica diversa a fondi, all'Unico Sano Fondi abbiamo fatto per 3 anni un senso di appartenenza a tutti i ragazzi del territorio italiani, poi siamo andati a Terni in Serie B, l'abbiamo ripetuto, poi sono andato via e Bandecchi ha fatto altre scelte, ma non avevano voglia. I ragazzi italiani, diciamo, vengono un po' viziati quando sono in tenera età, perché sono viziati i nonni e poi pagano molto le separazione di queste famiglie, che rispetto agli altri anni la separazione è sempre un mezzo, non dico di ricatto del bambino, perché il bambino non pensa a queste cose, però a volte questi ragazzi se ne approfittano un pochettino di queste cose. Io ti ripeto, nelle mie gestioni sono stato sempre molto duro con i duri e molto debole. Io sono ho sempre pensato questo, che bisogna essere con i forti e deboli con i deboli, e questo era il mio motto in quel periodo che Bandecchi ha ricordato, perché secondo me il calciatore italiano, il ragazzo italiano non è meno di tutti questi ragazzi che vengono dal Brasile, da tutti i paesi del mondo. Perché ricordiamoci sempre una cosa: noi siamo una delle nazionali che a livello di mondiali ne abbiamo vinti di più. Dimentichiamolo questo.
Sì, sì, attualmente abbiamo fatto c'è una statistica dei top 5 campionati europei. L'Italia comanda questa classifica per maggior numero di stranieri in Serie A. Poi al secondo posto c'è la Premier, all'ultimo di questa classifica c'è la Liga Spagnola, i top 5 campionati europei. Va bene ragazzi, io vi devo fermare perché siamo arrivati al termine. Voglio ringraziare tantissimo Paolo Ghisoni, come sempre, appuntamento a martedì prossimo Paolo con te, e anche a Sandro Pogesci, all'amico Sandro Pogesci. Ti aspettiamo in studio però Sandro, è un po' di tempo che non vieni, mi dici che vieni però non passi mai.
Vabbè. Prossima settimana sarò di vostro.
Va bene, a presto, grazie a Sandro Pogesci. Ci fermiamo qua in questo momento perché poi apriamo una pagina di una bella storia di calcio, storia con un libro di un grande calciatore che è stato in Italia metà anni 80. Ce lo raccontano chi lo ha avuto
quando
come
venivano
compagno.
Solo gli stranieri fortissimi.
Questo era uno forte, insomma, è stato forte. Importante. Dai, ci fermiamo tra poco.